Tengo un tío cajonero que hace caja y calaja y cajita y cajones, y al tirar de los cordones salen caja y calaja y cajita y cajones.
Radiofonica. Tre giorni di Radio Arte dallo Spazio O a Milano. Rodolfo Sacchettini. La creazione radiofonica in Italia tra ricerca storica e nuove commissioni.
Un po' di ginnastica per le orecchie prima di cominciare la session vera e propria. E quindi cominciamo con Rodolfo Sacchettini, curatore, autore del libro La radiofonica, arte invisibile, e critico teatrale, che ci presenterà qui oggi a Radiofonica un'immersione tra storia e contemporaneità della creazione radiofonica, con uno sguardo particolare alle nuove commissioni che ha prodotto per il Festival di Sant'Arcangelo. Rodolfo Sacchettini.
Grazie. Come diceva Anna, il mio percorso parte da uno studio storico, in realtà, legato, come dire, da una passione per la radio, ma anche da tante altre elementi di casualità che si sono inserite nel mio percorso, per cui a un certo punto ho iniziato a studiare l'origine del radiodramma in Italia, e non solo in Italia, anche negli altri paesi europei, soprattutto, in particolare come erano state recepite le esperienze straniere nella produzione radiofonica italiana. E questo lavoro poi è diventato un libro che racconta tutto questo, dalle origini alla televisione. Quindi la prima grande fase, spero un giorno di poter continuare. E questo interesse naturalmente andava anche a colmare, secondo me, quella che era una grande lacuna, cioè il fatto che, a differenza di tutte le altre arti, non c'era stato, a parte qualche cosa, a parte un libro di Malattini, oppure a parte studi specifici, non era mai stato preso in maniera sistematica il genere radiofonico come meritevole di essere analizzato, di essere trattato e quindi di costruirne una storia. E quindi, come dire, il mio impegno è andato anche in questo senso, a ricercare le fonti primarie, là dove esistevano, oppure i vari copioni, le varie testimonianze, laddove le registrazioni non esistevano più o non erano mai esistite in realtà. Va bene, questo percorso storico poi a un certo punto ho cercato di metterlo a frutto nel presente, cioè la mia idea era quella di provare a riniettare un po' di energia, a rivitalizzare un po' il genere della radiodramma, radioplay oppure della finzione radiofonica, provando a porre un po' le stesse domande che si ponevano i grandi pionieri della radio a degli artisti di oggi. Naturalmente i tempi sono cambiati, quindi alcune domande non funzionano più, altre domande invece funzionano molto bene anche oggi. E lavorando a un festival di teatro ho provato in 6 anni a commissionare una serie di opere. È un festival di teatro contemporaneo, di teatro di ricerca, quindi è un teatro, come dire, che ha ormai una storia quarantennale legato al saper pescare da tante discipline diverse e a saper inventarsi ulteriormente un nuovo linguaggio ibrido, quindi un teatro aperto alla sperimentazione, e che in questi anni, insomma, aveva dato vita a dei gruppi che già di per sé avevano, secondo me, delle qualità radiofoniche. E quindi, come dire, ho provato a commissionare sia tematicamente che formalmente dei lavori durante gli anni, proseguendo in un certo senso qualcosa che in realtà era già stato fatto, naturalmente, e con altri nomi, con altre forme, con altre forze produttive, eccetera. In particolare l'esperienza di Mario Martone alla RAI, a Radio 3, in cui Martone aveva coinvolto molti gruppi della ricerca teatrale di quegli anni lì. E lavorando in un festival di teatro contemporaneo e portando in quel festival lì per la prima volta una questione sulla radiofonia, naturalmente mi sono posto anche un problema sulla fruizione, sull'ascolto. Non bastava solamente ascoltare un lavoro, come dire, registrato o un lavoro alla radio, ma avevo necessità di creare una situazione di ascolto dal vivo. E allora mi sono interrogato su come poter rendere divertente e anche rimettere in discussione una fruizione live di un'opera pensata per l'ascolto, creando delle opere ibride, e ve ne farò ascoltare tre piccoli frammenti. La prima, nel 2010, è un progetto abbastanza folle. A ripensarci, probabilmente oggi non sarebbe più possibile, però 4 anni fa mi riuscì. E esattamente 4 anni fa, l'11 luglio mi sembra, durante la finale dei mondiali di calcio, avevamo da organizzare la giornata del festival molti mesi prima. Naturalmente ci accorgiamo che un weekend coincide con la finale dei mondiali. Per chi organizza festival sa che questo è un problema. Un problema molto grosso quando hai un evento mediatico gigante che va in concorrenza ai tuoi spettacoli, alle tue cose. La domanda era: cosa facciamo? Facciamo finta di niente? Sospendiamo la programmazione per quelle 2 ore o ci inventiamo qualcosa? Io provai a inventarmi questa cosa qui, e cioè a commissionare un radiodramma a una compagnia di teatro fiorentina dal nome Teatro Sotterraneo, che non aveva mai fatto radio e quindi, come dire, si avvicinò alla radio in modo anche naif, e commissionandoli di un'opera radiofonica che sarebbe andata in onda in contemporanea alla finale dei mondiali, gli ultimi 20 minuti della finale. E Radio 1 trasmetteva la radio cronaca, Radio 2 ci aveva la Jalappas, Radio 3 a un certo punto trasmetteva finale del mondo di Teatro Sotterraneo e da Sant'Arcangelo, perché l'opera radiofonica era una diretta. E sentiamola.
Adesso ci dovremmo collegare al telefono con tra poco con Antonio Audino per parlare di una manifestazione che riguarda il Festival di Sant'Arcangelo, il Festival del Teatro in Piazza, che quest'anno compie 40 anni e che ha avuto vari spettacoli, i quali Audino, che è una voce ben nota agli ascolti di Radio 3, ha partecipato, e però non si è ancora concluso, e questa sera ha un'ultima manifestazione, che è quella appunto che Antonio dovrebbe raccontarci tra poco. Antonio Audino, sei
buonasera
in linea?
Buonasera Renato.
Buonasera,
sì, sono in linea con te dallo stadio di Sant'Arcangelo in diretta. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 3 che hanno seguito questo pomeriggio dalle 15 e ieri pomeriggio 2 dirette della trasmissione Pantagruel, nelle quali abbiamo cercato di raccontare il più possibile un festival ricchissimo di occasioni, di spunti di riflessione, di spettacoli, di ricerca, di elaborazione concettuali e formali intorno allo spettacolo, soprattutto intorno alla relazione fra spettatore e artista. Ne abbiamo parlato molto, ma adesso ci colleghiamo nuovamente con Sant'Arcangelo, con lo stadio, per un evento piuttosto particolare. Che
certo, stadio, se mi consenti, è una parola fatale pronunciata stasera.
E soprattutto questa sera, ma infatti siamo in perfetta coincidenza, involontaria coincidenza, con la partita finale del Mondiale di Calcio che si sta svolgendo a Johannesburg, appunto la partita fra Spagna e Olanda. Ma vorrei introdurre immediatamente questo esperimento radiofonico, questo radiodramma che proporremo agli ascoltatori di Radio 3. C'è qui un folto pubblico sugli spalti dello stadio di Sant'Arcangelo. Ho qui accanto a me Rodolfo Sacchettini. Buonasera Rodolfo Sacchettini.
Buonasera a tutti.
Che è coordinatore critico e organizzativo del Festival di Sant'Arcangelo. Allora, un esperimento che tentate all'interno di questo festival, che ruota intorno a un termine naturalmente a noi molto caro, abbiamo raccolto per questo l'invito che voi ci avete fatto, che è quello di radiodramma. Di cosa si tratta, Rodolfo Sacchettini?
Beh, è un progetto speciale. Adesso stiamo assistendo a un uno contro uno sul campo verde dello stadio di Sant'Arcangelo. Tra poco partirà il radiodramma e abbiamo chiesto a una compagnia giovane di Firenze, Teatro Sotterraneo, di cimentarsi con un tempo speciale, che è quello appunto della finale del mondiale, e soprattutto con una forma, cioè quella del radiodramma. Intanto ha segnato uno dei 2 giocatori che stanno correndo in questo campo deserto.
La folla esulta, sentiamo.
La folla esulta e c'è anche un tifoso nella tribuna ospiti.
Radiodramma, finale. internazionale del mondo del teatro sotterraneo, qui in diretta dallo stadio di Sant'Arcangelo. Coincide con gli ultimi 20 minuti della partita che si sta giocando nello stadio di Johannesburg a Soccer City, la linea al teatro sotterraneo.
Grazie mille Antonio e Rodolfo. 11 luglio 2010, ore 21:54, mentre si sta svolgendo la 19ª finale di Coppa del Mondo di Calcio, siete collegati con Sant'Arcangelo di Romagna, Festival Sant'Arcangelo dei Teatri.
E con Johannesburg, anzi Joburg, come la chiamano i sudafricani.
Perciò con un a caso delle 11 lingue ufficiali del Sudafrica, Sani Bonani. Un saluto che letteralmente significa vi vedo, che detto per radio assume un senso tutto suo.
Sani Bonani a tutti quelli che ci ascoltano in diretta su Radio 3 Rai e a tutti quelli che sono qui con noi a Sant'Arcangelo di Romagna. Questo è Finale del Mondo, una trasmissione live, un radiodramma, un esperimento radiofonico, un qualcosa che si occupa della finale dei mondiali senza seguire la finale dei mondiali. A che punto è la partita? Quanto fanno?
Boh, non abbiamo la più pallida idea.
Verifichiamo subito il collegamento. Sant'Arcangelo di Romagna ha 21.320 abitanti, chiama Johannesburg 5.700.000 abitanti. Ci sei?
Ci sono.
Com'è la situazione?
Tutto sotto controllo.
Siamo al secondo tempo della partitissima che contrappone Olanda e Spagna, ma noi non la stiamo vedendo. E se sentite la nostra voce, voi alla radio non la state ascoltando. Oppure state facendo le due cose in contemporanea. In ogni caso, che lo si sappia o no, che si veda o si ascolti o no.
Ecco, e continua così e inizia questa radiocronaca, tutto nella tonalità grottesca, no? Come vedete, e è la radiocronaca di un terrorista che sta entrando nello stadio di Johannesburg per far esplodere lo stadio. E il pubblico è seduto come i tifosi e dall'altra parte, nella tribuna ospiti, c'era uno solo tifoso, che era Davide Tidoni, che avevo prima visto, che era il tifoso ospite, e poi si creava questa situazione di micro e macro, per cui alcune persone che venivano raccontate nella radiocronaca, tipo il terrorista di Johannesburg, quando nel momento in cui il radiocronista raccontava che stava entrando nello stadio di Johannesburg, incredibilmente entrava nello stadio di Sant'Arcangelo, per cui c'era sempre questo gioco. E questo fu un esperimento abbastanza curioso e veramente strano, perché c'erano 300-400 persone di tifosi e fu veramente divertente come cosa. L'altro esperimento è realizzato da una compagnia, si chiama Fanny Alexander, qui abbiamo anche la drammaturga Chiara Lagani, e ne farei ascoltare subito un frammento. Si intitola Giallo, radiodramma live.
Ciao bambini, io sono la nuova maestra. Per quest'anno vi insegno io. Adesso facciamo il giro dei nomi. Te come ti chiami?
Ciao maestra.
Ciao. Se non mi bocciano vado in secondo.
Buongiorno.
Ciao. Mi sono impegnata per la pagella e adesso mi impegno anche per andare avanti.
Perciò la maestra viene sempre prima di noi.
Buongiorno maestro.
Buongiorno bambini, sono la vostra nuova maestra per questo anno scolastico.
Mi chiamo Sara.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, maestra.
Maestra, per favore, posso andare in bagno?
Permette?
No, tu mi sei ingegnata così.
Sono una maestra, viene sempre prima di noi.
No, è il contrario, che lei è già in classe e noi arriviamo per la salute.
Quando entriamo in classe la chiamiamo buongiorno. Diciamo buongiorno.
Ma non la chiamo mai maestra.
È maschile.
Buongiorno ragazzi. Io sono il nuovo maestro e sto con voi tutto l'anno.
Buongiorno nuovo maestro. È maschile.
Alcuni che vogliono dire tutto subito alzano la mano e sparano la parola. Mentre altri alzano la mano, si alzano e quando vogliono dire proprio una cosa si alzano e iniziano a saltare.
Pietro,
ti devo dire una cosa.
Posso essere interrogata per prima?
Buongiorno bambini, io sono la vostra nuova maestra.
Dunque, non so se si sente meglio la voce, forse. Forse si sente... Funziona? Sì. Dunque, questo lavoro ha avuto... Ecco. Questo lavoro ha avuto... è andato in onda su Radio 3 e era nato dentro un progetto dal titolo Radio Infanzia, cioè come la radio ha raccontato il mondo dell'infanzia o come la radio si è rivolta ai bambini, e aveva una serie di commissioni. Una di queste era appunto Giallo di Fanny Alexander. Il pubblico era disposto intorno a questa piattaforma che vedete, e l'attrice dialogava con queste voci di bambini che erano state registrate in tutta una serie di laboratori che erano stati composti a partire da alcuni esercizi storici della Montessori. Una delle indicazioni che io avevo dato era di partire come libera ispirazione da uno dei classici della radiofonia, cioè Giochi di fanciulli di Pressburger, e provare a ripensare non tanto quell'opera, ma quell'atmosfera, quel tipo di ragionamento drammaturgico che era stato fatto da Pressburger, per cui oggi ascoltiamo quest'opera che sembra astratta, ma in realtà ha tutta una sua drammaturgia di voci che si mescolano e di giochi che prendono forma, molto affascinante. La stessa scena, vedete, prendeva poi una sua conformazione, l'attrice si indossava delle maschere e portava avanti questi laboratori montessoriani. Quindi c'era questa dimensione live e poi la dimensione che è andata in onda su Radio 3. L'ultimo lavoro che vi volevo presentare è un lavoro in corso e anche questo parte da una suggestione storica. Si tratta dei Quattro Moschettieri di Nizza e Morbelli. È una trasmissione che in un certo senso potremmo metterla in parallelo alla Guerra dei Mondi di Orson Welles. Non c'entra niente, è completamente diverso, ma il tipo di impatto mediatico che ebbe questa rivista radiofonica nel 1934 ha veramente dell'incredibile. E c'è pochissima letteratura su questo caso qua. Cioè ci sono testimonianze, racconti, ma è veramente un evento mediatico straordinario su cui appunto sto lavorando, e ha una trasmissione che ha una serie di primati. È stata la prima trasmissione in Italia a ragionare su due cose su cui noi abbiamo ragionato stamattina. Uno, gli sponsor, cioè la prima trasmissione italiana ad essere sponsorizzata da un privato, in particolare la Perugina Buitoni. Questa cosa diventa determinante nella costruzione proprio della trasmissione, che era una rivista radiofonica, per cui, e secondo primato di cui abbiamo parlato anche oggi, è il primo esempio di serialità radiofonica. Era una rivista radiofonica a puntate. La serialità radiofonica in Italia non esisteva, per cui fu un'invenzione di Nizza e Morbelli che recuperavano da una parte la serialità del fumetto. Pensate alle avventure di Topolino, per cui abbiamo un personaggio che lo troviamo in avventure diverse, e la serialità dei romanzi d'appendice, come era d'altronde i tre moschettieri di Dumas. E Rinzi e Morbelli inventano questa serialità che si ispira a una cosa e l'altra, per una trasmissione che avrà un successo incredibile di pubblico. C'è un video che si trova in Cineteca del 1935 a Milano, Fiera di Milano, e arrivano i moschettieri, questi quattro attori vestiti da moschettieri, in mongolfiera e scendono a Milano, in questa piazza, con 10-20.000 persone che stanno lì ad aspettarle. Potremmo dire, scherzando, che erano i Beatles degli anni 30 in Italia. Fu un fenomeno incredibile di follia, di mania, la mania dei moschettieri. Lo sponsor che faceva, oltre naturalmente agli annunci pubblicitari che venivano fatti all'inizio e alla fine della trasmissione, aveva associato un concorso di figurine, nel senso che tu potevi, comprando le cioccolatini della Perugina Buitoni, raccogliere le figurine, e fu il primo concorso di figurine in Italia. Erano 100 figurine, se tu poi riempivi l'album, spedivi l'album, e ti arrivava un premio. E di queste figurine ce n'era uno, la numero 20, che era introvabile, il feroce Saladino. Introvabile perché all'epoca, adesso non si può più fare, ma all'epoca tu potevi stampare un numero inferiore di figurine per quella che tu sceglievi doveva essere la figurina rara. Quindi in effetti questo feroce Saladino non si trovava, e si creò una follia di massa tale che Mario Bonnard nel 37, quindi negli stessi anni, realizzò un film che si intitola Il feroce Saladino, e racconta e lo fa vedere, è una testimonianza di quegli anni lì, questa straordinaria fenomeno che si creò, che partì dal bambino, dai ragazzini, in questo legame molto partecipativo che avevano con la radio, ma in realtà coinvolse tutti quanti. Perché ebbe così tanto successo? È una domanda su cui io sto ragionando da un po' di tempo. C'è una questione sicuramente legata al marketing, alla pubblicità. Siamo anni in cui si inizia in maniera abbastanza pesante a investire sulla pubblicità, e la Perugina Buitoni in quegli anni lavorerà molto su questo. C'è una sorta di avventura multimediale. C'è la trasmissione radiofonica, c'è il concorso di figurine, viene prodotto un film che racconta tutto questo. Ci sono due libri con le illustrazioni, vedete, di Violetto, che poi disegnerà anche per la Disney, che venivano dati in omaggio. Verrà realizzato un altro film che ha un altro primato, perché è il primo film in assoluto, è praticamente l'unico della storia del cinema italiano, che è un film interamente realizzato con marionette, le marionette della famiglia Colla, qui milanese, che nel 1938 realizzarono questo film straordinario, perché non è la ripresa di uno spettacolo di marionette, è proprio un film di marionette, era la risposta autarchica per quegli anni a Walt Disney. E quindi questa trasmissione generò veramente un vero e proprio fenomeno. E l'altra domanda su cui io sto lavorando, studiando un po', ma che cosa raccontavano? Cosa si raccontava in questa rivista radiofonica? Perché piaceva così tanto? Ci sono tanti elementi. Il motivo, secondo me, il motore principale di questa rivista radiofonica era la parodia. La parodia che andava a macinare, a distruggere anche quella che era la cultura primo novecentesca, un po' libresca, scolastica di quegli anni lì, e andava anche a prendere in giro i grandi apparati scenografici che naturalmente in quegli anni venivano realizzati dal regime. Non è una rivista contro il regime, intendiamoci, ma è una rivista talmente folle, e rileggendo i testi questa follia viene fuori in maniera veramente sorprendente, che sembra quasi una valvola di sfogo in una società che stava attraversando un momento sempre sempre più cupo. Allora, ho chiesto a una compagnia che si chiama I Sacchi di Sabbia, e che ha al centro della sua poetica la parodia, e che ha una fascinazione assoluta degli anni 30, di pensare a realizzare un radiodramma, o per meglio dire una serie di puntate, però per adesso abbiamo la puntata numero 1, un'opera radiofonica ispirata ai Quattro Moschettieri, e loro l'hanno intitolato I Quattro Moschettieri in America. Qui potete vedere anche le marionette che abbiamo recuperato della famiglia Colla. Ascoltiamo.
Attratti dal miraggio d'un America traboccante d'ingiustizia, anche gli audaci moschettieri del re, al secolo Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, agli inizi del XX secolo lasciarono la Francia alla volta di quei lidi d'oltreoceano. Con le loro vite sotto braccio, in forma di romanzo d'appendice di tale Alessandro Dumas, questi fulgidi gentiluomini di cappa e spada speravano di conquistarsi un posto al sole come paladini del bene nell'immaginario collettivo americano. Quale amara sorpresa per i gloriosi miliziani scoprire che ivi in America non v'era re e che sempre ivi in America non v'era neppure regina. Chi servire dunque col ferro ignudo in mano? Il presidente? Si mormorava che potesse essere chiunque. Qualche boss della malavita organizzata? Sarebbe stato troppo per quei nobili cuori. E fu così che i quattro moschettieri risolsero di evadere, come un tempo fecero dalla terribile Bastiglia, la modernissima prigione in cui loro malgrado si trovarono rinchiusi, la realtà. Al cinema, al teatro, al music hall si dissero, uno per tutti, tutti per uno. Dopo innumerevoli rifiuti, eccoli nell'ufficio di un noto impresario di Broadway, pronti, loro usi solo alla pugna e al periglio, alla supplica e all'umiliazione, pur di veder mutate in spettacolo le loro vite.
Ora, naturalmente, il libro andrebbe riadattato, i dialoghi riscritti, ma le avventure sono divertenti.
Oh, sì, molto. Sì, sì, sì. Addirittura paesi levanti.
Ma questi nei disegni siete voi?
Sì.
Io sono un po' ingrassato.
E tu saresti...
Portos, può farre.
Lui è Aramis.
Per servire.
Io sono Athos, lui è D'Artagnan.
Hello.
Siamo i moschettieri.
Sì, lo so. Oh, comodi.
Da qui.
Queste storie europee sono sempre un po' così, faraginose. Beh, conoscete i gusti di Broadway, no? Il pubblico vuol divertirsi. Have fun.
Ma per questo pensavamo a una commedia musicale. In Europa ci intellettualizzano troppo. Pensi che spesso ci scambiano per i fratelli Karamazov?
Beh, non lo so. Avete provato a mandare il soggetto agli studios? È roba vecchiotta, eh. Ma un film magari potrebbe anche venirci fuori.
E come? Se ci abbiamo provato.
Picche, eh?
Signore, la prego, ci prende in considerazione.
Cosa fate? Cosa fate? Ma cosa fate? Ma basta così,
Ci scusi, ci siamo lasciati andare. È che non siamo abituati ad essere respinti. Nel nostro paese godevamo di notevoli privilegi.
Beh, tornateci.
Prego?
Ehi, guys, tornate in Francia.
Magari può farre, neppure lì ci voglio.
Ci torneremo quando sarà il momento, non si preoccupi lei. Prima però dobbiamo coprirci di gloria.
Vi coprirete di merda invece.
Prego?
Merda. Vi coprirete di merda se continuate a stare qui.
La merda. Merda.
Bella merda. Signore, lei molto probabilmente non ci conosce. Non ha letto le nostre avventure. Non siamo tipi che si scoraggiano facilmente. Siamo moschettieri del re! Uno per tutti! Dannata ruggine! Tutti per uno!
I sacchi di sabbia presentano.
Presentano i quattro moschettieri Vanino. E questo era un primo gioco, insomma, quindi di un progetto che dovrebbe prevedere poi una sorta di sviluppo multimediale, tra virgolette, nel senso con il recupero di tutte queste figurine di Bioletto, con la realizzazione poi di uno spettacolo vero e proprio da parte della compagnia, con una riflessione più approfondita su che cosa sia stata la rivista radiofonica negli anni 30 e magari anche poi nel dopoguerra, insomma un inizio di progetto che vorrebbe anche andare a ripubblicare questi volumi storici. Insomma, questi sono tre esempi, ne potevo fare altri perché poi in questi anni mi è capitato di lavorare con molti artisti della scena teatrale di ricerca, per cui anche le poetiche delle rispettive compagnie sono molto diverse, per cui anche gli esiti radiofonici naturalmente poi prendono delle forme molto diverse, quindi come dire, ci sono stati lavori con Chiara Guidi della Raffaello Sanzio, che fa tutto un lavoro particolare sulla voce, quindi mettendo al centro la voce, la sua sonorità, lavori con Claudio Morganti, figura più marcatamente attoriale, e lavori con giovani compagnie come Teatro Sotterraneo Meno 20, che lavorano più sull'idea di dispositivo proprio della radio, e con Fanny Alexander più di una volta, in cui appunto la mistura sonora e drammaturgica è quella, come dire, che più si avvicina a un certo senso a una scrittura, in una scrittura per la radio. Io ho finito, cioè ho finito, potrei andare avanti, ma credo di aver finito il tempo. E non so com'era, Anna mi diceva se c'erano delle domande, delle osservazioni, e oppure lascio il posto a Pavolini. Vabbè, dico solo una cosa al volo che mi ha sempre interessato. Chi è l'autore del radiodramma? Chi è l'autore dell'opera radiofonica? Questa è una veramente un po' pirandelliana detta così, perché, però veramente i sei radiodrammi in cerca d'autore. Nel corso della storia l'autore della radio non è una risposta così facile come per altre arti. Uno va a vedere un film, chi è l'autore? Naturalmente il regista. Se leggi un libro, naturalmente lo scrittore. Credo che la storia della invenzione di opere radiofoniche legate alla fiction, al radiodramma, ecco, questa domanda implica ripercorrere la storia. L'autore dei radiodrammi è stato per molto tempo considerato il commediografo teatrale, con esiti non particolarmente felici, a dire il vero. Poi sono nate le generazioni dentro la radio, quindi, come dire, figure anche con competenze specifiche, proprio creature della radio, che poi spesso sono andate a lavorare nel cinema. Poi è accaduto che iniziassero degli scrittori a occuparsi di radio, ma erano gli scrittori più strani, più polivalenti e con competenze anche molto lontane da quelle che possiamo considerare le competenze proprio di uno scrittore. Uno su tutti, Alberto Savinio, che realizza un bellissimo radiodramma componendo le musiche, lui anche da musicista. E poi ancora, naturalmente, tutta la generazione dei registi, che da un certo punto di vista è quello che forse noi sentiamo più vicino, anche se è una delle strade possibili. E poi ancora di nuovo la stagione dei grandi autori e dei grandi scrittori. Oggi nei miei esperimenti, che è una strada naturalmente delle tante che vengono frequentate e che possono essere frequentati, gli autori in un certo senso sono i gruppi teatrali, quindi è un autore collettivo, così come accade nella scena contemporanea. E credo che questa sia un'affinità forte fra la scena contemporanea e la creazione radiofonica, cioè sono lavori che si fanno in gruppo, là dove mancano delle competenze si innescano collaborazioni, e questo elemento fa sì che possano nascere anche oggetti ibridi, oggi credo di particolare interesse. Grazie.